E allora, se si sentisse parlare di un uomo, di un essere umano, di cui ciascun gesto ha incarnato una tale speranza per l'uomo, di uno che ha instancabilmente assunto la sfida del male, senza mai lasciarsi vincere da esso, allora si comprenderebbe che il senso esiste e si vedrebbe anche come si realizza. E questo sarà il senso, la seconda parte, quando torneremo a guardare come ha vissuto Gesù, un certo Gesù. No. Quindi questa mi pare, per chi vuol prendere sul serio la questione del senso e non ritenere che il senso c'è, e non sono certo io a darlo, capito? Ci vantiamo anche. E invece prende sul serio il fatto che il senso bisogna darlo, se no non c'è. O c'è da qualche parte che non riguarda noi. Se si vuol far questo, prima roba, bisogna non sottrarsi all'implacabile grandezza di questa vita. Seconda condizione, velocissima, ho finito. Rifiutare le concezioni mitiche dell'universo. Per esempio l'aldilà, su cui si basa poi tutto, l'aldilà del mondo, non è estraneo a questo mondo. Se non si sta attenti, si fa proprio la svelta a creare una scena di retromondo. Ma è una cosa immaginifica, è una cosa totalmente spaesante, totalmente alienante, no? La nostra civiltà ha vissuto, ha usato e ha vissuto sulla vecchia eredità prima delle concezioni mitologiche, poi della filosofia greca, per le quali le vere realtà esistevano fuori dal mondo, eterne, immutabili, nel cielo appunto delle idee. E molta nostra teologia ha sacralizzato questa visione delle cose. Guardate che io credo che gran parte della gente, il passaggio dal cielo pensato come un luogo abitabile, al fatto che non c'è più niente, è automatico. La sorte dei cadaveri, l'aldilà, sono tutti capitoli, secondo me, scomparsi da una coscienza sincera, vera. Quando il pensiero moderno scientifico scredita radicalmente l'idea che ci sia un altro luogo, no? Non scredita ciò che si vuol dire con queste immagini, purché non vengano prese come delle realtà. In realtà c'è un solo mondo, per quanto vasto e infinito esso sia, è quello che noi abitiamo, è quello che va cambiando con il tempo che passa. Questo non significa che la realtà del mondo si esaurisce in ciò che passa e muore, dal momento che ciascun uomo che passa vi iscrive del senso e questo non si esaurisce nel passeggero. Però è importante non appoggiare il senso su un pensiero evidentemente mitico, che porta poi dietro di sé una serie di idee preconcette che ci facciamo di Dio. Esse possono snaturare ciò che il Vangelo dice di questo Dio particolare che Gesù chiamava suo Padre. In questo senso è meglio tenere tra parentesi i nostri modi spontanei di dire o di pensare Dio. Terza e ultima condizione per abbordare onestamente la questione del senso è che la fede non esclude il dubbio. Si confonde spesso la fede con la certezza e si oppone volentieri il credente che si pensa sappia tutto sulle questioni essenziali dell'esistenza al non credente che invece su queste questioni sarebbe nell'ignoranza, no? e nell'errore. Questa opposizione sappiamo che è superficiale, non lo diciamo ma lo sappiamo, perché se ci interrogano proprio sulle questioni essenziali mica abbiamo tante risposte. Il credente non può esercitare la sua fede che su un oceano del nulla, della tentazione, del dubbio. Cioè il senso dei nostri destini resta misterioso, qualunque cosa si dica. Il credente deve dunque accettare di fare l'esperienza o la prova della critica. La fede non si confonde. La critica, voglio dire, non la critica dell'altro, la critica che io esercito su me stesso. La critica della mia fede, appunto, è di natura critica. La fede non si confonde con la credenza, nel senso in cui questa è adesione a certezze prestabilite. Se la fede vuole assumere il rischio della verità, deve passare attraverso la critica dei saperi che l'accompagnano. La fede infatti non è un sistema di saperi, ma è anzitutto fiducia. Certo, siccome implica una certa idea di Dio e dell'uomo, questa fiducia si traduce in una certa visione del mondo, alla quale cerca la nostra fede di dare una forma coerente. E questo in ogni epoca è relativamente alla cultura di quel momento, di quel luogo. Ma il rischio è grande di prendere poi questa presentazione delle cose come costitutiva delle verità della fede, che basterebbe ammettere senza dover riflettere per dirsi credente. In questo senso, la questione del senso dell'esistenza umana, del mondo, della sua storia, così come se la pone l'uomo d'oggi, suppone di riconoscersi accanto a tutti coloro che sull'oceano dell'incertezza di fronte al male e alla morte, senza poter ricorrere a illusioni mitologiche, affrontano la questione del senso. Allora nel concerto di voci diverse che propongono cammini di senso, la proposta cristiana secondo la quale c'è una parola fatta esistenza umana, appunto, alla quale si può dare fiducia per camminare sulle acque di questo oceano, allora la proposta cristiana può trovar posto. Però per ascoltarla, questa proposta cristiana, per raccontare l'esistenza di Gesù, appunto, no? Con la sua pretesa, con la sua proposta di essere un senso per la vita umana, il senso della vita umana. Per ascoltarla è importante richiamare tutte le risonanze, le implicazioni della posta in gioco di questo tema del senso. E quindi magari la volta prossima entriamo a dire un po' di più cosa vuol dire senso. Perché vedete che tutte le parole impegnative sono complesse. Cosa pensiamo noi quando diciamo la questione del senso della vita? Va bene. Non spaventatevi dei pezzettini, perché appunto magari stasera andiamo a casa con la barchettina sull'oceano traballanti. Ma stiamo giustamente partendo. Noi, nostra madre ci ha fatto uscire sulle acque dell'oceano, sul grande oceano, a cercare il senso. No? Dopo noi giustamente, ma c'è pa' dottrina ursisse, figurai, ma dice il senso le che, mal tocca mia. In realtà stiamo navigando, no? E però tra i naviganti vogliamo dire che abbiamo incontrato Gesù. Perché se tu glielo dici appena uscito dal ventre della madre, ti tira forza antica, ti dici io ho Gesù, L'altro di fronte alla terra, per gli onde, con andare a mangiare, perché c'erano robe più serie del santino, capito? Ma me lo scet. Allora, in questa prima parte che io chiamavo alla ricerca dell'umano, percorreremo un po' questo percorso, il senso in questione, ci siamo addentrati un po' stasera, no? L'umanizzazione dell'umanità o la questione della salvezza, e in questa prima parte c'è stato un uomo, la singolarità del cristianesimo, c'è stato un uomo, veramente uomo, no? E poi invece la seconda parte, una vita che parla, l'esistenza di Gesù come parlante, un'esistenza che dice Dio, Dio in volto d'uomo o il Dio di Gesù, e la questione del Salvatore, appunto, no? E poi invece la terza parte, non so se ci arriveremo, vediamo, insomma, la Chiesa soprattutto come scuola di umanità, come luogo dove imparare un modo di vivere. Oh, la messa in opera della salvezza, appunto. E quindi la questione della Chiesa. Un atelier di apprendimento dell'umano, o la questione della comunità cristiana, appunto. E Mendolè ci sta, succeda quel che succede. Poi unisco le mani e dico: Gesù, Gesù, salvami tu. Va bene. Le lettere che io vi incoraggio, perché mi pare che chi scrive, intanto tutte e quattro le lettere si trovano, per quello che intuiscono, si trovano abbastanza in sintonia con questo tentativo, con questo percorso. Vi dicevo di quell'esempio dei funerali, e un altro genitore che elabora, dopo un certo discorso più di fondo, accettando questa criticità che ha cambiato le nostre relazioni anche col modo di pensare, anche col modo di educare, cita il figlio di 13 anni che dice: io non vado a confessarmi perché l'orario a confessione si accavalla con l'allenamento, nessuno dei miei compagni ci va. Se mi confesso devo dire che non vado a messa, e quindi se non voglio più confessare questo peccato devo anche decidere di andare alla messa, ma io non ci posso andare perché l'orario della messa coincide con l'impegno della partita, e poi non ci voglio proprio andare anche perché non ci capisco niente di quel che dice il prete. Questa è proprio la Gesù. Gli altri figli, coi quali invece avendo 30 anni ho insistito nel dire: ci devi andare a messa, il problema non esiste, e sono convinti che io appartenga ad altri tempi, perché a loro la vita ha insegnato ben altro. Mi chiedo chi ha ragione, c'è la sensazione che la prospettiva data a questi incontri vada nella direzione di dare una risposta sostenibile. Poi un'altra persona che col piccolo equipaggiamento ridotto all'osso e un ritrovato strategico punto di vista, passeggio nel cosmo infinitamente micro eterogeneo, cioè l'oceano, in cui abito, tentando di raccontare con i miei modi d'essere la ricerca di vicinanza al misericordioso Dio cristiano che lo si è fatto uomo per salvare anche me. E, appunto, si riferisce a un uomo povero di parola, e quindi il nostro impegno cristiano di metterci accanto a frequentare insieme le vie del senso, a piccole dosi però, cioè imparare a camminare accanto all'uomo, proponendo frequentazioni di senso da proporre a piccole dosi. E l'altro tema, questo della parola, e l'altro la fragilità dei corpi che si adattano precocemente a tutte le dipendenze. E quindi il problema cristiano di costruire ambienti buoni che risveglino il desiderio di riabilitare la comunicazione dei corpi. Beh, come vedete siamo al centro della pastorale, no? E anche al centro di uno stile che stiamo cercando di tradurre. Cristiani che testardamente si appassionano alle storie di uomini, cosa così. E Poi, in nome di una dedizione al Vangelo, di amore alla Chiesa, il coraggio di andare incontro all'uomo critico di oggi, soprattutto quello che sembra impermeabile alla religione per annunciare il Vangelo. La Chiesa, nella sua fragilità, non può lasciare nulla di intentato in questa sfida che richiede di mettere in gioco tutta l'intelligenza, le intuizioni e le iniziative possibili perché l'uomo d'oggi si renda consapevole della cura prodigiosa che Dio ha per l'uomo, per tutti gli uomini, particolarmente per gli scettici, i duri di cuore, per quelli che se ne vanno lontani a sperperare i doni come figli prodighi. Sono molti oggi gli uomini e le donne impermeabili al discorso religioso e molti quelli che rifiutano a priori di ascoltare un tale argomento. Chiedo scusa a chi ha scritto la lettera, ma era solo per dare, che non mi pare che ci siano questioni che mi chiedono di riprendere delle cose. Sono delle conferme, per me, se noi imparassimo a dirci di più questi nostri pensieri, capiamo molto di più cos'è il cristianesimo, dove il Vangelo sta scavando nella vita di ciascuno di noi e nella storia degli uomini, no? E quindi è confortante, oltre al fatto che, come si intuisce, adesso con parole diverse, perché se qualcuno di voi dicesse le cose che ho detto io le dice con parole diverse, però mi pare che sia una preoccupazione evangelica, questa che cerchiamo di esprimere in questi incontri, che chi vive con umiltà e con sincerità la fede non può non sentire, non provare, insomma, no? E tra l'altro io continuo a dire che è piena anche la battuta che facevo, l'essere ridotti a non aver riferimenti istituzionali, a dover porre la questione di me alla radice per capire che senso ha la proposta di Cristo, per capire chi è Cristo. Non posso dire, quando lui mi dice chi sei tu, io non posso dire chi è, se non decidendo chi sono io. Cioè, questa è la questione della fede, no? Ecco, dico, accanto a questo aspetto dell'opportunità, della condizione difficile nella quale viviamo, c'è anche tutta, cerchiamo continuamente di dircelo, no? Tutta una considerazione della profondità dell'uomo, del fatto che il Vangelo viaggia nella profondità di ogni uomo. E quindi tante paure nostre sono dovute alla nostra meschinità, insomma, noi dobbiamo aver fiducia che Dio sta parlando con gli uomini. E certo, bisogna scavare, bisogna ascoltare molto, bisogna avere molta passione per ciò che è umano. Allora, sì, se qualcuno ha voglia di scrivere lo faccia, proprio se magari poi se lo tiene, non è necessario che lo dia a me. No, se lo dà a me mi dà anche una piccola consolazione, si vive anche di questo, no? Dello scambio della fede, anche quando magari non si fosse d'accordo, ma credo che sia da fare comunque nell'amore, perché credo che sia l'atteggiamento di base del Vangelo. Cioè, penso che non si possa parlare e pensare il Vangelo se non in un clima di grande rispetto dell'altro e sia dell'amore dell'uomo, insomma. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.